In controtendenza rispetto al Ticino, dove il superamento della soglia dei 60.000 frontalieri ha rilanciato l'allarme, qui i lavoratori che ogni giorno varcano il confine non sono un problema. Anzi, senza gli 850 frontalieri che pagano le imposte alla fonte, a Brusio e a Poschiavo, l'economia della valle ne risentirebbe. Sono i lavoratori distaccati, ancor più i padroncini, a minare il futuro occupazionale della vallata e il presente delle imprese locali, come ha ben sottolineato in apertura di serata la neo-coordinatrice dell'associazione Michela Cattieni-Zanetti.
Oramai questi lavoratori esteri sono la benedizione dei nostri datori di lavoro, delle piccole e medie imprese e la preoccupazione dei nostri giovani lavoratori che magari progettano di ritornare un giorno in valle e si vedono pian piano abbassare forse il prezzo del lavoro indigeno. Preoccupati per i prezzi al ribasso sono pure gli artigiani valposchiavini. Vediamo stasera.
La preoccupazione è infatti palpabile in valle, dove l'invito a partecipare alla pubblica assemblea di Le Prese, lanciato dal presidente dell'associazione Daniele Misani, non è caduto nel vuoto. Se Gianluca Lardi, il poschiavino che si appresta a ricoprire la carica di presidente della società svizzera Impresari Costruttori, ospite della serata, ha tracciato un quadro preoccupante per quanto riguarda il Ticino, l'imprenditore edile Reto Capelli ha detto senza mezzi termini che anche in Valposchiavo la questione si fa seria. Reto Capelli e Gianluca Lardi.
Sì, sta diventando un problema perché Valposchiavo il lavoro è diminuito.
La Valposchiavo ha un'economia, penso, ancora sana, e però penso sia giusto di anticipare i problemi prima che diventino critici.
L'impresario poschiavino Capelli ha messo il dito nella piaga richiamando alle proprie responsabilità i committenti elvetici. Spesso sono i privati che ingaggiano padroncini valtellinesi ai quali commissionano lavoretti in casa o nelle baite in montagna. A volte invece, ma per fortuna sarebbero casi isolati, si tratta di ditte e vallerane che si appoggiano a padroncini pagandoli meno di quello che costerebbero i frontalieri. Che fare allora?
Bisogna fare in modo che si rispettano gli accordi bilaterali e per quel che riguarda i lavoratori distaccati, dunque le ditte che mandano gli operai italiani a lavorare da noi li dovranno pagare anche effettivamente secondo i salari svizzeri. Per il padroncino non ho ricette, perché il padroncino è libero di poter chiedere quello che vuole, dunque lì bisognerà almeno cominciare a fargli pagare delle tasse o almeno l'imposizione dell'IVA, che al momento fino a 10.000 franchi non la pagano, oppure anche con questa idea magari di una cauzione alla frontiera, così che poi se non rispetta le regole, non paga i contributi eccetera, non possa poi semplicemente scappare all'estero e non pagare perché ha pagato questa cauzione, insomma.
Per prima cosa però, ed era questo lo scopo della serata, occorre sensibilizzare la popolazione e ricordare che spesso ad un risparmio non corrisponde la qualità di un servizio. Daniele Misani e Gianluca Lardi.
I costi sono inferiori, da qualche parte si deve risparmiare o sui salari o sul materiale. Di conseguenza ognuno deve effettivamente pensarci bene quando fa delle offerte, sono veramente più basse, vedere se la qualità è congrua effettivamente ai costi.
Sì, effettivamente penso che il lavoro da fare è la sensibilizzazione in modo particolare e con prima priorità dei committenti, perché sono i committenti, sia quelli privati ma anche quelli della mano pubblica, che chiedono le prestazioni di oltre frontiera.
Diversi suggerimenti emersi in sala, compreso il ricorso alla delazione. Chiaro l'invito fatto ai presenti, segnalare senza indugio furgoncini o auto con targa italiana nei cantieri edili della zona. Ma chi sono i padroncini stranieri? Marco Crameri, capo dell'ispettorato doganale di Campo Cologno Castasegna, Martina e Mustair.
Come responsabile degli uffici commerciali del cantone dei Grigioni mi sono recato proprio questa settimana in Engadina per dei controlli e ho potuto constatare che abbiamo importazione di merce dal nord, chiaramente dal Ticino, abbiamo operai che provengono dalla vicina Valtellina, dalla vicina Valchiavenna, dalla Germania, dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia. Di regola non entrano con la merce ed entrano di solito alla mattina presto, oppure già alla domenica sera. Di conseguenza il valico, non essendo occupato, non abbiamo informazioni di chi entra ad eseguire dei lavori in territorio svizzero.
E torniamo dunque alle dogane e al mancato presidio dei valichi, che per i poschiavini sta diventando la mamma di tutti i mali. Ma per la cura i rimedi non ci sono. Gianluca Lardi.
C'è la buona volontà da parte di tutti gli enti che sono competenti per i controlli, ma oggi purtroppo dobbiamo constatare che siamo confrontati con una mancanza di risorse eclatante per poter gestire questi controlli con un'efficacità minima.
Era un contributo di Antonia Marsetti. alla Bregaglia.
Due nuovi defibrillatori sono stati recentemente acquistati e installati all'esterno delle sale polivalenti di Vico Soprano e di Maloja. Li ha fortemente voluti la società Samaritani Bregaglia, che lunedì scorso, in una serata informativa, ne ha mostrato al pubblico l'utilità e l'uso. Presente per noi Silvia Rutigliano.
In termini semplici e profani, ci perdonino gli specialisti, un defibrillatore è un apparecchio che dà una scossa elettrica al cuore quando questo batte talmente velocemente da non riuscire a pompare il sangue, quando cioè è in fibrillazione. I Samaritani di Bregaglia non hanno avuto timore di mettere sui manifesti di invito alla serata informativa questo termine specialistico, bello in grande, defibrillatore, e sono stati premiati da un'inaspettata affluenza di persone, circa 70. L'occasione è stata la recente installazione di due apparecchi in Bregaglia, posti in luogo pubblico, all'esterno, a Vico Soprano e a Maloja. Marina Giacometti, monitrice, spiega perché i Samaritani hanno voluto questi apparecchi.
Noi abbiamo pensato sia molto importante avere dei defibrillatori nella nostra valle, perché sappiamo che all'ospedale è rifornito comunque di defibrillatori, ma nel resto della valle no. E dunque abbiamo detto, almeno in quei posti dove si raduna molta folla, sia anche giusto mettere dei defibrillatori. Quando una persona sta male, e specialmente con sospetto di infarto che poi si sviluppa o va a finire in arresto cardiaco, è molto importante intervenire subito con la rianimazione di base. Ma se si ha un defibrillatore alla mano, questo ti aiuta con la scossa a fare in modo che il cuore riprenda il suo ritmo. E questo non è possibile solo con la rianimazione di base.
La presidente della società Samaritani Bregaglia, Ursula Giovannini, spiega come siano riusciti a realizzare il loro intento.
Abbiamo la grande fortuna di avere delle società che ci sostengono anche finanziariamente, e in più abbiamo chiesto anche al comune un contributo. Il comune ci è venuto incontro, abbiamo potuto appendere dei defibrillatori anche in posti abbastanza visibili, siamo contenti di questo.
La serata è stata strutturata in diversi momenti. Dapprima un cortometraggio che mostrava i soccorsi portati a un uomo in arresto cardiaco, seguito dalle spiegazioni del medico di valle Hans Benninger circa i giusti passi da compiere, primo fra tutti allertare il 144 nel caso ci si trovi in una simile situazione. Successivamente gli stessi Samaritani Bregagliotti hanno inscenato un soccorso a una donna priva di sensi utilizzando un manichino per mostrare non solo cosa è corretto fare, ma anche i tempi reali di un soccorso, lunghi minuti fino all'arrivo dell'ambulanza con i professionisti. Un terzo momento della serata ha avuto per protagonista la testimonianza di un uomo e di sua moglie che è stato salvato con la rianimazione e il defibrillatore nello studio medico presso l'ospedale di Bregaglia. Fra tutto questo anche le domande del pubblico. E fra il pubblico anche una maestra di scuola dell'infanzia che recentemente a Maloja ha rianimato una ragazza di 12 anni che, caduta da un muretto durante la ricreazione, era rimasta priva di sensi. Barbara Selva.
Sono riuscita a rianimarla quasi subito, con l'aiuto anche di una mamma, e nel frattempo la collega ha chiamato i soccorsi. La bambina ha ripreso conoscenza con grande mio sollievo, e questo incentiva proprio a tutti dire fate i corsi, perché io appunto ho fatto dei corsi qua all'ospedale Flynn, e al momento quando mi sono trovata questa situazione subito mi è tornato alla mente tutto e ho fatto, sono felice di averlo fatto, la bambina sta bene e questa è la cosa più importante.
Dunque, seguire dei corsi è quanto hanno proposto i Samaritani di Bregaglia al termine della serata informativa. Ancora la monitrice Marina Giacometti.
È importante avere delle conoscenze di rianimazione di base, perché comunque ci vuole, l'abbiamo visto anche questa sera, il defibrillatore da solo non serve, no? Lui dà la scossa, poi tu devi rianimare. E dunque è essenziale fare un corso di base, ti dà sicurezza e ti toglie quella paura. Cioè, trovandosi davanti a una situazione del genere, comunque bisogna fare confronti con delle soglie di inibizione. Noi proponiamo alla popolazione dei corsi che si svolgono di solito durante 6 ore, è il corso di rianimazione base, si frequenta in 2 serate e si acquisiscono, diciamo, le prime nozioni o le nozioni base veramente per saper agire di conseguenza.
Dal Moesano.
A Grono si susseguono gli appuntamenti da non perdere. Domani, in occasione della festa di San Clemente, è stato organizzato un mercatino. Il ricavato andrà a favore della biblioteca e delle attività culturali, ricreative e di doposcuola della locale sede scolastica. La prossima settimana, nell'ambito della mostra del libro Grono 2014, verrà presentato un nuovo libretto intonso di Lulo Tognola intitolato Cento sberle, con la prefazione dell'avvocato Fabrizio Keller. Abbiamo incontrato l'autore. Lulo Tognola, come nasce questo intonso?
Ma un intonso nasce prima di tutto se c'è qualche cosa da pubblicare nell'intonso, se no non ha nessun senso. Allora, un intonso che cos'è? Un libretto non tagliato. Si usava una volta a fare gli intonsi per mascherare dei testi poco cristiani, per dirla, no? Poi oggigiorno non ha più senso, in effetti, perché si mascherano e si legano eventualmente delle pubblicazioni un po' proibite sotto la plastica. Ecco, l'intonso aveva un po' questo scopo. Questo piccolo libretto, perché di un librettino si tratta, Cento sberle, è una scelta delle quasi 400 sberle che regolarmente pubblico sul Moesano CH, giornale online diretto dall'amico Giuseppe Russomanno. Ecco, per l'occasione, questo Cento sberle, come tutte le pubblicazioni che si rispecchiano, ha bisogno di una prefazione, mancherebbe. E nel caso specifico uno che ha fatto una prefazione è un personaggio di peso, Doc, che tra l'altro con la satira se la cava molto bene. Io consiglio a tutti di leggere la prefazione perché è una lezione veramente. Diciamo che forse la parte più impegnata del libretto, perché le Cento sberle, oddio, trattano degli avvenimenti che mi toccano direttamente oppure che toccano la comunità. Tutto lì. Per cui venite tutti a seguire la nostra presentazione, che sarà una presentazione un po' particolare, nella sala multiuso a Grono, dove appunto parlerà Giuseppe Russomanno come responsabile del Moesano, e poi, ecco, è svelato il nome del prefattore, nel caso specifico l'avvocato amico Fabrizio Keller, e poi ci sarò anch'io che dirò alcune cose su queste 100 sberle. Io di sberle ne ho sempre preso, per cui diciamo che sotto questo aspetto è un modo come un altro per ricambiarle e mollarle agli altri.
Fabrizio Keller, abbiamo detto, è un piccolo libretto, però una prefazione era doverosa.
Una prefazione è sempre doverosa quando qualcuno si impegna per pubblicare qualcosa, per capire perché si pubblica e in fondo anche in questo caso capire perché si fa una prefazione. Tutto nasce in un contesto chiaramente amichevole, in incontri al bar con Lulo bevendo il caffè eccetera eccetera, quindi a tutti sembra una cosa poco seria, però c'è un aspetto che a me sembra in questo caso molto importante, è cercare di capire anche al di là del Cento sberle di Lulo il ruolo che può avere la satira nella nostra società. Io ho l'impressione che da noi la satira sia un po' mal vista, ecco, mentre che io sono dell'opinione che la satira serva per suscitare e sollevare certe riflessioni. E allora così in questa prefazione ho cercato un pochino di ricostruire la storia del satiro, no? Senza voler per questo fare una grande ricerca storica, alcuni appunti, alcuni momenti storici della storia del satiro, in questo vedendo se l'amico Lulo si riconosce o meno, e un pochino quando si parlava di uomo un pochino selvatico ho avuto l'impressione che si riconoscesse.
Lei chiude la prefazione mettendo in guardia: attenzione caro Lulo, non cadere nel burlesque.
Questo è chiaramente un riferimento alla vicina Italia che ci ispira spesso anche nelle nostre discussioni. Questa è la moda e in fondo è l'invito a Lulo a dire: non lasciamoci trascinare dalle mode, ma stiamo su quel bel conservatorismo tradizionale che ci è tanto caro.
Mi fa piacere sentire quell'ultima frase, quel conservatorismo particolare a cui c'è tanto caro, e non lo poteva dire che Fabrizio Keller questo. D'altra parte voglio anche dire che avere un avvocato di peso nella collaborazione di un libretto satirico è importante, perché poi, come dico nel colophon, cioè nel codinzolo finale del libretto, che lo ringrazio per l'arguta prefazione, cosciente del fatto che un buon avvocato le sberle le fa pagare.
Dalla provincia di Sondrio.
Sul fuoco stavolta non c'è la tipica polenta taragna. Domani sera a Chiavenna, nella zona dei grotti di Pratogiano, non si degusteranno nemmeno i pizzoccheri valtellinesi o gli gnocchetti chiavennaschi. All'oratorio di San Luigi è tutto pronto per una cena balcanica. L'obiettivo è la raccolta di fondi a favore di una scuola di Maglaj, città della Federazione Croato-Musulmana, una delle due entità politico-amministrative in cui è suddivisa la Bosnia ed Erzegovina. La zona di Maglaj, abitata da bosniacchi, serbi e croati, è stata colpita da un'alluvione nel mese di maggio. L'iniziativa è stata promossa da una donna originaria della Bosnia che lavora in Engadina, Lidia Zamboni, al microfono di Stefano Barbusca.
Il menù della serata sarà bosniaco. Le cuoche prepareranno uno dei piatti più famosi della cucina dell'Europa orientale, il goulash. Ai fornelli ci saranno due donne originarie dei Balcani, Lidia Zamboni, bosniaca, e Fiorella Furic, croata. Entrambe si sono trasferite in Italia durante la guerra degli anni 90. Ora Lidia Zamboni lavora in un hotel di Sils Maria, in Engadina, ma per una sera sarà impegnata come cuoca in Valchiavenna. Ecco cosa preparerà.
Allora, il goulash è un piatto tipico balcanico che noi solitamente lo usiamo un po' come un piatto di riunione, a base di carne, patate e vari ortaggi.
L'obiettivo non è soltanto la scoperta dei sapori dei Balcani. C'è anche la solidarietà per la città di Maglaj, invasa nei mesi scorsi dalle acque del fiume Bosna. La ricostruzione è iniziata, ma c'è ancora bisogno di aiuto.
Dopo l'alluvione, la loro reazione è stata immediata, diciamo. Sono delle persone che comunque hanno preso in mano la situazione, si sono dati da fare immediatamente e comunque hanno avuto anche molti aiuti da parte di tutti, riguardando anche noi, abbiamo voluto fare la nostra parte.
Grazie ai fondi raccolti in giugno, con la prima cena, sono stati acquistati dei computer e dei proiettori. In agosto sono stati consegnati alla scuola. Ora la campagna di raccolta fondi prosegue con la festa di domani. L'aiuto della popolazione della provincia di Sondrio e Balcani non è una novità. Nel 1992, subito dopo lo scoppio della guerra nella ex Jugoslavia, da Valtellina e Valchiavenna partirono camion carichi di generi alimentari, medicinali e indumenti diretti in Slovenia, al campo profughi di Krško, Croazia, a Vocin, Giacovo e Slavonski Brod, e Bosnia, senza dimenticare l'accoglienza di 150 bambini profughi in provincia di Sondrio. Renato Locatelli, volontario della Caritas.
L'inizio è stato con il primo viaggio nel 1992, in aprile. Veniva organizzata minimo due bilici di aiuti consegnati alla Caritas sempre di Giacovo, che poi faceva la distribuzione. I beneficiari, larga parte, erano profughi di provenienza dalla Bosnia. E quindi periodicamente, ogni due mesi, si andava e personalmente i componenti dell'associazione che seguiva questo tipo di iniziativa andava a consegnarle alle famiglie. Questo era anche un modo per cementare un attimino anche un rapporto umano.
I valchiavennaschi valtellinesi, in molti casi, viaggiarono insieme a volontari poschiavini verso i campi profughi e i villaggi distrutti dai militari e dalle bande di paramilitari. Ancora Renato Locatelli e Fiorella Furic.
Tutto questo veniva svolto principalmente da Chiavenna, poi è passato anche l'intervento di persone della Val Malenco che erano già collegati con persone della Val Poschiava, quindi alla fin fine si è creato una struttura tra le comunità poschiavine e quelle della Valtellina e della Val Chiavenna. E in diverse occasioni, sia noi che loro, abbiamo portato degli aiuti nelle stesse località, quindi facevamo il viaggio assieme con un paio di camion, uno proveniente dalla Svizzera e uno dall'Italia, e si è andati la prima volta, mi ricordo, a Slavonski Brod.
Questa è un'ennesima iniziativa che nell'arco di 20 anni sono state organizzate tantissime. È stata anche una buona collaborazione da parte dei svizzeri, vorrei citare signor Andrea Compagnoni.
Ora arriva l'invito a partecipare alla serata di domani. In particolare Lidia Zamboni si rivolge ai cittadini originari della ex Jugoslavia residenti in Svizzera.
Sarebbe ideale, sarebbe bellissimo anche perché poi anche per conoscerci, perché siamo in tanti, a pochi chilometri di distanza, e poter condividere una bellissima serata.
E adesso buon appetito e benvenuti a tutti, naturalmente in lingua bosniaca.
Ja vam kažem prijatno i dobrodošli.
Spazio Cultura.
Mudè è il titolo del volume di Romano Fasani che verrà presentato domenica alle 16.30 nella sala spettacoli di Mesocco. Il libro non ricostruisce le vicende legate alla sua attività politica. Fasani infatti è stato svariati anni sindaco di Mesocco e deputato in Gran Consiglio, ricoprendo pure la carica di presidente, ma i suoi legami al mondo rurale. Per conoscere alcune particolarità di quanto scritto da Romano Fasani è stato avvicinato da Paolo Ciocco.
Cosa l'ha spinta a raccogliere questi suoi ricordi nel testo Mudè?
Praticamente, se guardo gli ultimi decenni, il cambiamento che abbiamo avuto nel nostro paese, visto dal lato agricolo, è stato enorme. Se pensiamo che verso gli anni 50 avevamo ancora circa 700 capi di bestiame bovino a Mesocco, oggi ne abbiamo poco più di 100. Se pensiamo ai cambiamenti intervenuti sul territorio, strada nazionale, abbandono dei terreni, dovuto al calo delle aziende agricole, ci troviamo di forse a un cambiamento epocale e dentro di me sono rimaste tanti ricordi della gioventù che ho voluto riportare in questo libro.
Romano Fasani, qual è il significato del titolo?
È semplice, Mudè in dialetto di Mesocco vuol dire cambiare stalla. Infatti, specialmente prima del raggruppamento terreni, il cambio di stalla era un po' all'ordine del giorno, perché la maggioranza degli edifici agricoli erano di più proprietari, avevamo una grande parcellazione del territorio, basta pensare che prima del raggruppamento terreni avevamo circa 16.500 particelle, poi ridotte con il raggruppamento a 1.600, quindi vediamo il grande cambiamento intervenuto. Rispettivamente bisogna tenere presente che Mesocco va da circa 700 metri di altitudine a 1600 e quindi c'era questa transumanza su e giù da Mesocco verso San Bernardino, rispettivamente sui lati sinistro e destro del paese di Mesocco.
Il volume raccoglie diversi termini dialettali. Pensa che i giovani d'oggi li capiscano ancora?
Beh, devono capirli perché, diciamo, il libro è scritto naturalmente in lingua italiana. Su diverse parole ho messo in calce il riferimento in dialetto, poi ci sono alcune piccole esposizioni in dialetto che ho tenuto a non tradurre in italiano, che così ognuno può magari anche impegnarsi a sapere il significato. E poi che c'è specialmente in dialetto è la poesia Mudè che apre praticamente la presentazione del libro.
Romano Fasani, nel testo compaiono diverse fotografie che vanno dagli anni 50 alla fine del XX secolo. Dove le ha trovate?
Le fotografie praticamente hanno quattro provenienze, due sono di privati, di Edmondo Fasani e Ivano Fasani, che è un po' un fotografo particolare a Mesocco, che ha fatto centinaia per non dire migliaia di fotografie, e anche la foto di copertina di Ivano Fasani. Poi ho avuto alcune foto dall'archivio a Marca, rispettivamente quella che è la Fiera di San Bernardino, rispettivamente mio padre con un torello, erano di mia proprietà. Sono fotografie anche un po' particolari, in modo particolare Corina, dove oggi c'è il bacino di compensazione dell'OIM e che la maggioranza naturalmente della popolazione di Mesocco non ha visto come era una volta.
Nel testo appare pure un'importante testimonianza che ci fa fare un passo all'indietro a cavallo fra il XIX e